Dalla lettera agli ebrei. Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede, anche Sara, sebbene fuori dall'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che gliel'aveva promesso. Per questo, da un uomo solo e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quello da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato da loro. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo primogenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti, per questo lo riebbe anche come simbolo. Parola di Dio. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.
Ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide suo servo, come aveva detto, per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha promesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberate dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
Alleluia, 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 alleluia. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Ancora Gesù, continuando a parlare alla folla che lo seguiva, diceva: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Allora, siamo sempre in questo capitolo quarto, che sembra appunto essere impostato proprio sulle parabole di Gesù. E ieri in modo particolare abbiamo visto quella parabola della lampada che deve essere messa sul lucerniere, e poi ovviamente nell'applicazione c'era la raccomandazione di Gesù: dunque fate attenzione a quello che udite. E abbiamo detto, se la lampada è il Cristo, è Gesù Cristo, perché porta la luce di Dio, chiaro che Gesù Cristo diventa il giudizio. Infatti, fate attenzione a quello che udite, con la misura con cui misurate sarete misurati, eccetera, no? Quindi il rapporto con Gesù è un rapporto che deve vederci proprio coscienti di questo. In Gesù si decide, perché lui è il giudizio, nel senso che lui è la verità di Dio. Dopo questa parabola appunto un po' impegnativa della lampada, stamattina Marco ci riporta quest'altra parabola che va compresa. E come la comprendiamo? Che cos'è questo appunto il regno di Dio? Come un uomo che getta il seme sulla terra, dormi o vegli, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Cos'è questa immagine? Allora, di nuovo, questa immagine va collocata quasi a seguito di quella che fu ieri l'ultima raccomandazione: fate attenzione, con la misura con cui misurate sarete misurati, no? Ecco, la parabola di oggi è collocata dentro a questo contesto. Perché? Perché cos'è? Qual è questo seme che germoglia e cresce indipendentemente? E poi questo seme che cresce produce la pianta, produce la spiga, produce la mietitura. Che cos'è questo seme? Allora ecco, qui si apre un po' un panorama più ampio. Questo terreno nel quale è gettato il seme è chiaro che è l'umanità. Questa umanità vede arrivare appunto un seme. Questo seme però germoglia e cresce. Poi la terra produce spontaneamente, poi la spiga, il chicco, eccetera. Ma questo seme che cos'è? Ecco. Questo seme è davvero Dio che getta nell'umanità il figlio suo, Gesù. Quindi il seme è sempre Gesù. Quel Gesù che una volta gettato sulla terra, è bella l'immagine, il seme germoglia e cresce. Poi vabbè, c'è l'espressione per dire la spontaneità di questo seme, ma soprattutto la forte identità di questo seme, come egli stesso non lo sa. Quindi questo seme che germoglia e cresce, che cos'è? Ecco, Gesù che viene gettato nell'umanità, e una volta che Gesù è nell'umanità, Gesù agisce, Gesù cresce, Gesù produce la pianta, cioè semina nell'umanità tutto quello che serve alla conoscenza di Dio, fino alla mietitura. In tutti questi passaggi noi abbiamo prima di tutto l'esperienza terrena di Gesù. Infatti Gesù è gettato nell'umanità, figlio di Dio, gettato, il Verbo si è fatto uomo, gettato nell'umanità, agisce porta frutto, fino a quando, il frutto è pronto. E quando il frutto è pronto? Per Gesù il frutto pronto lo dice nell'ultima cena, quando dirà: adesso il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, è giunto il tempo di mettere mano alla falce. Però Gesù muore, ma quella morte non è la fine, è il grano buono che viene messo nel granaio, no? È venuta la mietitura, quindi si prende il grano, e quel tempo della mietitura è esattamente la risurrezione di Gesù, cioè Gesù risorto che adesso diventa una presenza per sempre, è il grano che è raccolto e posto nel granaio. Allora ecco, la parabola si riferisce proprio a questa presenza di Gesù. Però, ho detto prima, nel contesto sempre di quel Gesù che è il criterio di giudizio, è la misura. Perché quel seme che germoglia e cresce è davvero quel seme che ha la forza di essere il criterio per tutta l'umanità. Infatti, questo seme cresce, germoglia da solo, quindi tutta la potenzialità è in questo seme. E dicendo questo, vuol dire la parabola che il figlio dell'uomo ha in sé la pienezza, non deve attingere da nessuno. Infatti Gesù lo dirà in altre parole, no? Quando dirà: il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo sulla terra. Quindi questo seme germoglia, non ha bisogno degli uomini che lo fanno crescere. Infatti, come cresca, l'uomo che l'ha gettato nella terra, egli stesso non lo sa, si trova di fronte a un qualcosa che sfugge. Cos'è successo a questo seme? Come ha fatto a crescere? Ecco, il figlio dell'uomo, rifiutato dagli uomini, tuttavia diventa colui che sarà, diciamo così, il giudizio dell'umanità, perché la risurrezione è proprio lo stupore. Come è avvenuta la risurrezione? Nessuno lo sa. Come è avvenuta la risurrezione? Ma nessuno l'ha vista. In effetti anche i discepoli, quando arriveranno al sepolcro, le donne, quando arriveranno al sepolcro, troveranno il sepolcro vuoto, cioè nessuno sa come è avvenuta la risurrezione. E infatti la terra produce spontaneamente prima lo stelo, eccetera, e quell'uomo non lo sa come è venuto questo, non lo sa come questo seme è cresciuto, si è trovato di fronte al frutto di questo seme. E allora ecco, Gesù che risorge è lo stupore, perché il Padre che lo ha gettato nell'umanità, questa umanità si trova di fronte allo stupore di vedere quel Gesù che era morto, adesso è risorto, è vivo. Però questo cosa dice ancora? Dice proprio questo. Allora, se Gesù è morto e risorto, quindi se Gesù è questo stupore, è chiaramente una conferma che in Gesù vi è la pienezza di Dio, perché che Gesù sia risorto può essere capito solamente in Dio, perché gli uomini non possono capire. Infatti i Vangeli sono tutti, diciamo così, preoccupati in senso positivo di farci capire che nessuno ha visto come è avvenuta la risurrezione. Tutti hanno visto il dopo risurrezione, hanno dovuto constatare quello che è avvenuto quando Gesù apparirà loro, ma ovvio che la risurrezione nessuno sa come sia avvenuta. È davvero quel seme che cresce, che porta frutto, ma nessuno sa come. Però diventa orientamento. L'umanità ormai deve porre la sua attenzione su quella pianta che è scaturita da un seme, senza che si rendesse conto di come è avvenuto. Gesù risorto adesso è l'orientamento di tutta l'umanità. Adesso Marco riconsegna ancora questo testo, e lo riconsegna per dire cosa? Allora, lo riconsegna innanzitutto perché la comunità cristiana stia molto attenta alle conseguenze di tutto questo. È come se, tradotto in parole semplici, Marco dice, quindi, attenti a guardare a Gesù con i criteri umani, perché non ce la fate a capirlo. Attenti a guardare Gesù con dottrine o filosofie che non sono quelle provenienti dalla rivelazione, perché non lo capireste, sbagliereste. Perché quel Gesù è un seme che stupisce, è un seme che ha delle proprietà che sfuggono agli uomini. Quel Gesù è il seme che però ha in sé una pienezza di vita che stupisce, che meraviglia gli uomini. Però per capirlo non basta il modo di pensare dell'uomo, per capirlo è necessario entrare nella conoscenza di Dio, perché è Dio che ti fa capire Gesù. E Gesù lo dirà nel Vangelo di Giovanni, nessuno può venire a me, dove il venire a me non è un andare fisico, nessuno può venire a me vuol dire nessuno può capire, nessuno mi può conoscere, se non è attirato dal Padre mio. Perciò, se tu vuoi vedere Gesù, vuoi capirlo, devi avere in te stesso la luce di Dio. Cioè è Dio che ti mette dentro la conoscenza di Gesù. Perché? E perché quel Gesù è un seme speciale. È un seme che ha in sé una potenzialità che sfugge alla conoscenza degli uomini. Anzi, gli uomini addirittura non solo non lo riconoscono, ma rischiano anche di disprezzarlo. E infatti verrà consegnato nelle mani degli uomini e sarà ucciso, disse Gesù prima della sua morte. Dove i passaggi sono chiari, verrà consegnato nelle mani degli uomini, perché gli uomini non capiranno la sua realtà, non capiranno che cosa ha dentro questo seme. E allora lo considereranno un seme che non merita e infatti lo uccideranno. Perciò Marco dice alla comunità cristiana, attenti ancora una volta a come guardate a Gesù, perché per entrare nella sua conoscenza è necessario che ci sia in voi la luce di Dio. È Dio che vi fa conoscere Gesù. Perciò Marco arriva naturalmente in un modo così, non così esplicito, ma quasi a conseguenza di questa parabola, arriva proprio a dire, insomma, chi non riconosce Gesù vuol dire che dentro non ha Dio, perché Dio è proprio quello che spinge, orienta e mette in condizione l'uomo di arrivare a Gesù. Perché? Perché Dio, se è preoccupato della salvezza dell'uomo, ha bisogno che l'uomo arrivi a Gesù, perché Dio ha legato la salvezza dell'uomo solamente a Gesù. Ecco perché, è certo, perché è quel seme che ha in sé questa potenzialità che sfugge ovviamente alla conoscenza dell'uomo. E questa potenzialità è proprio il potere di dare salvezza all'uomo, cioè di mettere l'uomo in condizione di godere della comunione con Dio. Ora, ecco Marco, riconsegnando questo testo alla comunità cristiana, è chiaro che lo riconsegna anche a noi. E lo riconsegna anche a noi proprio riportandoci queste immagini così belle di questa parabola, no? Allora, guardare a Gesù come quel seme che Dio ha gettato sulla terra. Però, anche qui, quel seme gettato da Dio ha in sé una potenzialità che lo porta ad essere quel punto di riferimento assolutamente necessario perché gli uomini possano a loro volta arrivare a Dio. Ma bisogna riconoscerlo, bisogna stupirsi, meravigliarsi di questa presenza che davvero supera ogni attesa, supera ogni modo di vedere Dio, perché questa presenza ti dà, tornando alla parabola di ieri, la luce di Dio, cioè ti mette in condizione di sentire in te la presenza di Dio. Allora, se Gesù non è considerato così, vuol dire che dentro non si è guidati da Dio. perché Dio può solo guidarti in questa direzione, perché nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Perciò Dio cosa può fare per noi se non orientarci a Gesù? Perché in Gesù noi siamo sicuri di arrivare a Lui. Ecco, allora anche stamattina noi dobbiamo godere di questa parabola che ci viene consegnata, perché questa parabola ci va a rafforzare proprio questa nostra volontà, la volontà di guardarsi sempre di più a Gesù, ma di guardarlo nel suo mistero, guardarlo cioè come colui che ha in sé questa forza, la forza di darti la presenza di Dio e di darti la possibilità di fare comunione con questa presenza di Dio, perché allora in te ci sia questa pienezza della sua presenza. È la mietitura, è quel seme che ha portato il frutto e adesso tu godi di questo frutto, godi di questa presenza, perché con questa presenza tu hai la certezza di essere con Dio. Allora anche stamattina, di nuovo, mentre facciamo la comunione, dobbiamo farla in modo che la comunione sia questo momento forte, reale, con cui noi, ancora una volta, è come se fossimo il terreno, che accoglie anche stamattina il seme gettato. E il seme gettato è Gesù, ancora stamattina, il suo corpo e il suo sangue. Ma questo terreno che siamo noi, cosa dobbiamo fare? Se questo seme è gettato in noi, se Cristo è gettato in noi, come facciamo a permettere a questo seme di crescere? Sì, perché è importante il terreno, poiché la terra produce spontaneamente. Sì, ma perché produce la terra? Perché offre al seme tutto ciò che è necessario per crescere. Allora è come se si dicesse, e l'umanità cosa deve fare? E noi cosa dobbiamo fare? E dobbiamo essere capaci di dare a quel Gesù che entra in noi la possibilità di crescere. E in che modo? Certo, c'è solo un modo. È la decisione a obbedire solamente a Lui. È l'atto di obbedienza che ci mette in condizione di permettere a Gesù di agire nella nostra vita. Cioè, è l'atto di obbedienza con il quale noi diciamo: Signore Gesù, fa di me quello che vuoi, guidami dove vuoi, perché tutto il mio agire sia veramente un agire che rappresenti il frutto, quel frutto che scaturisce da un seme nascosto. Sì, perché tu sei in me, sei nascosto, però proprio perché io ti lascio agire, allora tu puoi mostrarti con i frutti attraverso appunto il mio agire, che dovrebbe essere il frutto della sua presenza. È il frutto pronto, il frutto maturato, il frutto cresciuto. Perché? Perché quel seme ha trovato dentro il terreno che lo lascia lavorare, che lo lascia agire, che lo lascia crescere. Allora anche stamattina, mentre facciamo la comunione, dicevo, abbiamo in noi stessi questi sentimenti, che la comunione è questo, non è altro, no? È il momento in cui davvero ci viene riconsegnato questo seme. Però mentre viene riconsegnato questo seme, è come se veniamo richiesti di rivedere il nostro terreno. È come se Dio ci dicesse: se io mando mio figlio dentro di te, ma mio figlio potrà agire dentro di te? Se io metto il mio seme nel tuo terreno, ma il tuo terreno è in grado di far germogliare questo seme? Ecco allora che la parabola diventa per noi motivo di realtà, nel senso che l'incontro con Gesù anche stamattina è reale, però deve essere reale appunto anche la nostra predisposizione, la nostra risposta. Allora, proprio perché vogliamo questo e lo desideriamo sicuramente, allora anche stamattina diciamo a Gesù la nostra disponibilità a far sì che la nostra vita sia guidata sempre dalla sua parola e la sua parola sia così chiara in noi affinché non la confondiamo con altre parole. E questa richiesta che è ben rappresentata proprio nella preghiera numero 3 che adesso diremo, dove appunto in questa preghiera c'è proprio il contrasto, no? Tra la parola che ci deve guidare e la tentazione, qui si dice dei nostri capricci, dei nostri sentimenti, no? Che sono le altre parole. Però la preghiera ci insegna a dire, no Signore, fa che noi vinciamo tutte queste cose. In che modo? Con l'obbedienza, cioè con la consegna solamente alla tua parola. Perché tu sei quel seme che è dentro di noi e che deve portare frutto. Cioè il nostro agire deve essere il frutto della tua presenza, perché ubbidiamo solo alla tua parola. E ora glielo diciamo chiedendo proprio questa forza, la forza di poter capire, di poter comprendere sempre la sua parola e perché abbiamo bisogno che la sua parola diventi la nostra guida. E allora glielo diciamo appunto con la preghiera numero 3.
Signore Padre,